Ciao, siamo le dottorande e i dottorandi in studi europei.
E questo è Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Giuseppe Vedovato nasce nel 1912 nella provincia di Avellino e fin dalla giovane età mostra una vivace curiosità intellettuale. A soli 23 anni si laurea a Firenze presso uno dei più importanti luoghi di formazione politica e sociale a quei tempi in Italia, il Regio Istituto Cesare Alfieri. E nel giro di 3 anni diventa prima redattore capo dell'importante rivista di studi politici internazionali e poi professore di diritto internazionale all'Università di Firenze. Attento conoscitore dell'Africa e del mondo islamico, Vedovato studia i temi del colonialismo e della decolonizzazione, ma, soprattutto, le questioni che attengono all'integrazione europea. Già nel 1941 scrive un articolo dal titolo «L'Europa di fronte al problema del suo nuovo ordine» e solo pochi anni dopo si iscrive al Movimento Europeo e al Movimento Federalista Europeo, di cui dirige la sezione fiorentina. Tramite questo ruolo stimola in modo significativo il dibattito sul federalismo europeo, aderendo nel 1950 al Comitato d'Onore Fiorentino per la Petizione Federalista e partecipando nel 1952, insieme con gli illustri professori Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini, ad un ciclo di conferenze sui problemi federalisti. Le basi del pensiero europeo di Vedovato sono, in buona sostanza, centrate sul realismo politico e il pacifismo cattolico e fortemente orientate dal suo attaccamento ai valori spirituali della vecchia Europa. Nei suoi scritti si può trovare spesso la metafora dell'Europa come drago dalle 100 teste, perché, secondo Vedovato, rendeva l'idea di una civiltà europea che cerca di unire principi in apparenza contrastanti. Inoltre, nel pensiero di Vedovato, in sintonia sotto certi aspetti con quello di Jean Monnet, un'Europa unita avrebbe portato non solo al superamento dei contrasti est-ovest, ma anche ad un maggiore sviluppo del dialogo tra il nord e il sud del mondo. Nella visione di Vedovato, infatti, dopo la guerra mondiale e l'evoluzione che aveva subito il mondo, l'unità dell'Europa era una necessità e andava realizzata sul terreno politico, economico, culturale e militare, in stretta solidarietà con gli Stati Uniti, che erano alleati indispensabili per difenderla dall'orso russo. Lo spessore culturale e scientifico di Vedovato nel campo della politica internazionale, che è pure attestato dal suo legame con la rivista di studi politici internazionali, lo porta ad essere riconosciuto come un uomo della politica internazionale. Non a caso, è fin dall'immediato dopoguerra che partecipa, come rappresentante dell'Italia, a diverse commissioni di studio e conferenze internazionali. In particolare, è dall'inizio degli anni 50 che Vedovato svolge un'intensa attività come capo di missioni di studio diplomatiche, economiche e culturali, in Africa, Asia e America Latina, attraverso cui matura una larga esperienza e conoscenza di molti dei paesi del Terzo Mondo, di cui analizza i fenomeni politici, economici, sociali, culturali e militari. Nel mentre va svolgendosi il processo di decolonizzazione, per cui egli forma la convinzione che i legami tra Africa ed Europa non debbano allentarsi, ma essere riproposti su nuove basi, proprio perché uno dei tratti distintivi e identitari dell'Europa doveva essere quello dell'uguaglianza nelle diversità. A Firenze, oltre all'ambiente universitario, frequenta attivamente quei salotti e quei circoli che gli consentano sia di stringere legami molto stretti con i centri di cultura cattolici, sia di inserirsi nel tessuto culturale e politico della città. Da un lato partecipa a collezioni e conferenze e iniziative culturali dello Studio Teologico per Laici di Santa Croce. Elabora scritti di carattere internazionalistico per le riviste cattoliche Città di Vita e l'Osservatore Romano, e crea, insieme a Pedro Anigoni e al gruppo di artisti a lui vicino, un nuovo centro culturale cattolico, il Chiostro Nuovo, di cui diventa presidente. Dall'altro si iscrive alla Democrazia Cristiana e viene eletto in diverse cariche pubbliche, sia in Italia sia all'estero. Inizialmente, nel 1953, entra in Parlamento e tramite l'incarico di deputato diventa anche membro della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Per il suo impegno a favore della costruzione di un'Europa culturale, Fanfani lo incarica di presiedere le operazioni per l'installazione a Fiesole, vicino a Firenze, dell'Istituto Universitario Europeo. L'interesse di Vedovato per il processo di integrazione europea e il tentativo di avviare un processo virtuoso di cooperazione con il mondo africano è testimoniato da tutta una serie di studi e di riflessioni che diventano sempre più numerose e mature dal 1958 in avanti. Al lato delle vicende politiche, gli studi di Vedovato si può dire che hanno dato un impulso significativo sia alla firma delle due convenzioni di Yaoundé, siglate rispettivamente nel 63 e nel 69, e utile a regolare l'associazione tra la CE e gli stati africani e malgasci associati, sia le due convenzioni di Lomé, la prima del 75 e la seconda del 79, che mirano a normalizzare i rapporti tra la CE e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Di interesse è da riportare che durante l'incarico da deputato rimasero famose le sue dimissioni nel 1968 da sottosegretario alla giustizia, dopo pochi giorni dalla nomina, perché si trattò di uno di quei pochissimi casi di rifiuto di una poltrona molto ambita dagli altri parlamentari. Vedovato rifiutò l'incarico perché si riteneva incompetente per le funzioni specifiche che avrebbe dovuto svolgere. Dopo aver lasciato nel 1972 Montecitorio per entrare a Palazzo Madama, Vedovato assume la carica di Presidente del Consiglio d'Europa. Unico italiano nella storia della grande istituzione europea, Vedovato contribuisce in maniera significativa a rendere centrale la posizione di questa organizzazione internazionale nel dibattito sulla cooperazione allo sviluppo. A partire da questo momento, la sua carriera politica si lega in maniera inscindibile alla vicenda che accompagna il rafforzamento delle istituzioni europee e la loro vocazione al dialogo e alla convivenza pacifica tra nord e sud del mondo. La ricerca e gli studi di Vedovato hanno fatto fare diversi passi in avanti alla comprensione delle norme del diritto internazionale e alla loro utile applicazione quali elementi che facilitano la cooperazione tra i paesi europei e africani. Infatti, le norme del diritto internazionale, secondo Vedovato, sono strumenti utili al fine della risoluzione pacifica delle dispute e per la promozione dello sviluppo economico e sociale se ed in quanto sono alla base di accordi che vanno oltre il mero scambio commerciale per includere aspetti legati allo sviluppo sostenibile, all'assistenza tecnica e finanziaria e alla promozione dei diritti umani. Per questo suo impegno eccezionale e costante, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel 2003 le ha attribuito il titolo di suo presidente onorario e, sin dal 2007, il suo ritratto scultoreo è stato inserito al Palais de l'Europe di Strasburgo tra le 10 personalità riconosciute come le più importanti promotrici dei valori del Consiglio d'Europa.
La promozione dei diritti umani e dello sviluppo economico e sociale sono alla base anche del pensiero di Giovanni Bersani. Il senatore Giovanni Bersani nasce a Bologna nel 1914. Durante gli anni del liceo si impegna in Azione Cattolica, in particolare nella Gioventù Studentesca, di cui diventa consigliere nazionale. Durante gli anni universitari aderisce alla Federazione Universitaria Cattolica Italiana, un'associazione che ha un ruolo importante nella formazione della futura classe dirigente democristiana, di cui saranno presidenti anche Aldo Moro e Giulio Andreotti. Dopo la laurea in giurisprudenza e l'impegno nella resistenza fra le formazioni cattoliche del territorio bolognese, nel 1948, alle prime elezioni politiche e democratiche dell'Italia repubblicana, viene eletto tra le file della Democrazia Cristiana, di cui sarà deputato nelle prime 6 legislature e senatore nella 7ª. Bersani affianca all'impegno di legislatore e di politico un'intensa azione nel campo della cooperazione e della solidarietà. Nei decenni chiave della costruzione del modello cooperativo nel nostro paese, dalla seconda metà degli anni 40, Bersani è promotore di una nuova visione che intende la cooperazione non solo come fatto economico, ma soprattutto come fatto sociale, un'esperienza umana completa, non limitata al soddisfacimento di bisogni economici, ma accompagnata da scelte specifiche dell'associazionismo. Per Bersani il settore di riferimento è l'agricoltura e il suo laboratorio esperienziale è Bologna. L'idea è quella di favorire l'accesso alla piccola proprietà contadina da parte di piccoli proprietari, mezzadri o braccianti, attraverso l'acquisto di tenute agrarie e la loro ripartizione e redistribuzione ai soci cooperatori e coltivatori. La cornice di questo progetto riformatore è il Consorzio Interprovinciale Cooperativa Agricole, il primo consorzio cooperativo costituito in Italia, che inizia ad operare nel 1949 grazie anche all'impulso di Bersani. Nel 1950 la nascita delle cooperative agricole e del consorzio rappresentano per Bersani quel passaggio significativo finalizzato all'emancipazione della popolazione agricola. Tra il 1952 e il 1953, in veste di sottosegretario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel settimo governo De Gasperi, è fra i promotori di numerose proposte di legge. Solo per citarne alcune, si ricordano quelle sull'apprendistato, sul volontariato internazionale, per i programmi di edilizia sociale, per la proprietà contadina. Tutto questo accade mentre l'Italia repubblicana si confronta con la nascita di un nuovo ordine internazionale, segnato dalle dinamiche della guerra fredda, dal processo di integrazione europea e dalla decolonizzazione. L'esperienza cooperativa vissuta a Bologna e la sua vocazione agraria e rurale risultano fondamentali per Bersani, non solo sul piano interno, ma anche nella sua visione della politica estera a partire dagli anni 70. Importante è il suo contributo all'elaborazione e all'adozione della legge Pedini del 1971 sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, che tra l'altro dava riconoscimento giuridico al volontariato civile nella cooperazione internazionale e legittimava le ONG come associazioni titolate a realizzare progetti nel terzo mondo. Per il suo impegno, l'allora ministro degli affari esteri e amico Aldo Moro lo definiva pioniere nel campo del volontariato civile. Dalla promulgazione della legge Pedini alla fondazione da parte di Bersani dell'organizzazione non governativa Comitato Europeo di Formazione Agraria, il CEFA, passano pochi mesi. All'interno di questa ONG, che inizia ad operare in alcuni paesi dell'Africa subsahariana, dei Balcani e dell'America Latina, prende vita l'idea di Bersani di cooperazione allo sviluppo. Agganciandosi ad un approccio già consolidato a livello internazionale, il CEFA programma e realizza progetti di sviluppo integrati, specie nelle aree rurali, con lo scopo di trasferire conoscenze e competenze alle popolazioni più povere del sud del mondo, in modo da renderle protagoniste del loro sviluppo. Alla base di queste iniziative vi è la convinzione che il miglioramento delle loro condizioni di vita non possa prescindere da un rinnovato impegno nell'agricoltura per il raggiungimento dell'autosufficienza alimentare. Anche in questo caso, il modello cooperativo diventa strumento di riscatto dalla povertà attraverso forme organizzative dal basso, ispirate ai principi di solidarietà collettiva e autosviluppo. Significativo è il suo contributo all'interno dell'IPALMO, l'Istituto per le Relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente, che in quegli anni è sede di un'intensa attività di confronto e di riflessione sulle realtà postcoloniali e sullo sviluppo del Terzo Mondo. Con le sue iniziative l'IPALMO contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell'importanza di questi temi presso l'opinione pubblica nazionale e la stessa classe dirigente e diventa punto di riferimento per l'elaborazione della successiva legislazione nazionale sulla cooperazione italiana. Dell'istituto, nato a Roma nel 1971, fa parte infatti un core group politico in cui dialogano socialisti, comunisti e democristiani, fra i quali anche Franco Maria Malfatti, Nino Andreatta, Renato Sandri. Bersani partecipa a numerose conferenze, tavole rotonde e dibattiti, in cui sono discusse tematiche fondamentali, fra i quali anche il rinnovo della terza convenzione di Lomé. Parallelamente a queste esperienze, dal 1960 al 1989, Bersani ricopre la carica di parlamentare europeo. Elaborare una forte politica regionale per uno sviluppo giusto ed equilibrato di tutto il continente è la sua prima battaglia all'interno di questa istituzione. Lavora per accogliere un ampio consenso ad una proposta che rappresenta una priorità per la politica estera italiana sin dal dopoguerra. Si tratta della politica regionale europea, che viene approvata nel 1966, considerata da Willy Brandt una delle tappe più importanti per la costruzione europea. Essa mira a ridurre le disparità regionali, aiutando le aree economicamente più depresse, come il Mezzogiorno d'Italia. A questo impegno interno all'Europa fa seguito un'attività di costruzione delle relazioni esterne della Comunità Economica Europea. In qualità di parlamentare europeo si concentra su tre aspetti: l'appoggio al processo non violento di decolonizzazione, la costruzione di organismi sovranazionali e il contrasto ai regimi dittatoriali. È all'Africa postcoloniale che Bersani dedica particolare attenzione, in particolare a quei paesi con i quali la CE ha stretto un legame formale attraverso gli accordi di associazione, elaborati fra gli anni 60 e 70. L'indipendenza dei paesi africani non si accompagnava ad una parallela evoluzione democratica. Da qui la necessità, avvertita da Bersani, di legare gli aiuti economici della CE ad una progressiva richiesta di introduzione delle libertà democratiche e del rispetto dei diritti umani. Bersani è fra i rappresentanti italiani che danno il loro contributo all'elaborazione della Convenzione di Lomé, firmata nel 1974 dopo l'ingresso della Gran Bretagna nella CE. La nuova convenzione accoglie buona parte delle istanze poste dai paesi ACP e si creano nuovi presupposti per un rapporto di cooperazione concreto. A capo della nuova assemblea paritetica prevista dall'accordo e composta sia da rappresentanti europei che da rappresentanti dei paesi ACP è chiamato proprio Bersani, che ne mantiene la presidenza fino al 1989. In quella veste, Bersani lavora affinché venga superata l'impostazione iniziale di natura economica commerciale contenuta nelle convenzioni, cercando di arricchirle di contenuti sociali e valoriali. Al tema dei diritti è legato anche un altro aspetto che ha contribuito a connotare la linea politica di Bersani durante la sua esperienza di parlamentare europeo, la lotta al razzismo, con particolare riferimento al caso dell'apartheid in Sudafrica. Nel 1980 viene criticato da vari parlamentari europei per aver difeso Nelson Mandela, ma Bersani persevera nel suo impegno e alla vigilia di un voto dell'Assemblea CACP sulla questione sudafricana riesce a mediare le posizioni del leader conservatore inglese Andrew Pearce, riuscendo a convincerlo a dichiarare pubblicamente l'adesione a un documento politico che denuncia l'operato del governo sudafricano. Nella sua carriera, Bersani ha stretto rapporti di amicizia con alcuni dei grandi padri dell'Africa, tra cui Nyerere, presidente della Tanzania fino agli anni Ottanta, e Leopold Senghor, ex presidente del Senegal. All'interno del Parlamento europeo, Bersani è promotore di una nuova idea di rapporti nord-sud del mondo, che prevede il superamento di relazioni economiche e politiche, basate sul retaggio del colonialismo. Ideatore di una nuova visione di sviluppo, fondata su concetti diversi, quali l'autosviluppo, il coinvolgimento delle popolazioni locali, l'indispensabile riconoscimento e tutela dei diritti umani. Nel 1989 si conclude l'impegno parlamentare europeo di Giovanni Bersani, ma non il suo impegno politico e civile, che lo accompagnerà fino agli ultimi anni di vita. Nel corso degli anni riceve numerosi e significativi riconoscimenti internazionali. Ne cito alcuni. Nel 1979 a Bordeaux un gruppo di capi di Stato africani gli conferiscono il premio Africa per i meriti nei confronti dei popoli africani. Nel 1989, in occasione del suo ritiro dall'attività parlamentare, l'Assemblea Paritetica, cioè ACP, gli conferisce il titolo di suo presidente onorario per aver a lungo servito, con eccezionale impegno e coerenza, le profonde ragioni che sono alla base dell'impegno comune degli Stati firmatari degli accordi tra la Comunità Europea e gli ACP per la pace e la solidarietà internazionale. In suo onore è nata nel 1997 la Fondazione Giovanni Bersani, con il fine di tenere viva la sua memoria e di dare continuità all'operato della ONG CEFA. Si può dunque a ragione sostenere che Giuseppe Vedovato e Giovanni Bersani sono state due delle personalità italiane che maggiormente, tra gli anni 60 e 80, hanno contribuito a plasmare una visione delle relazioni esterne della CE improntate alla cooperazione e al dialogo con il sud del mondo.
Avete ascoltato Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Un podcast a cura del dottorato in studi europei, con la collaborazione del servizio e-learning, multimedia e strumenti web dell'Università di Genova e di Unigeradio.